Più con il nostro esperto d'Europa, il professor Roberto Castaldi, direttore di ricerca Centro Studi Formazione Comunicazione e Progettazione sull'Unione Europea, la Global Governance CESUE, che è uno spin-off della Scuola Sant'Anna di Pisa. Grazie di essere con noi, Castaldi.
Grazie a voi dell'invito, buonasera.
Partiamo allora dallo stato dell'arte. A che punto siamo?
Siamo dove dovevamo essere. Il negoziato è in corso tra la Commissione, il Parlamento e i governi nazionali. È ovviamente un negoziato difficile, perché è un negoziato che riguarda un pacchetto che ha tre aspetti. Da un lato il bilancio pluriennale dell'Unione, dall'altro il programma Next Generation EU, dentro cui c'è anche il Recovery Fund, e il terzo elemento è la condizionalità sullo Stato di diritto, che sarà collegato ad entrambi questi due. Da un lato quindi abbiamo le resistenze dei frugali rispetto al Next Generation EU, dall'altro le resistenze di Visegrad rispetto allo Stato di diritto, però alla fine un accordo si troverà, come è stato trovato a luglio nel Consiglio europeo, per due ragioni. La prima è che tutti hanno un interesse fortissimo a raggiungere un accordo, perché c'è chi, come l'Italia, ha tanto da guadagnare con il Next Generation EU, il Recovery Fund, ma ci sono i paesi come Visegrad che hanno tanto da guadagnare dal quadro finanziario pluriennale, perché sono tra i paesi che ricevono di più in termini di fondi strutturali, oltre che ricevere comunque anche dal Next Generation EU. Dall'altro c'è una sfida che è epocale, cioè tutti si rendono conto che dalla crisi economica derivante dalla pandemia si esce solo con un forte stimolo fiscale e gli stati non hanno la capacità di farlo, quindi serve il debito europeo per dare questo stimolo fiscale, che è previsto per finanziare il Next Generation EU. Quindi ci sarà un negoziato molto duro, ma alla fine un accordo verrà raggiunto, a mio avviso.
Il problema è che tipo di accordo, cioè ci sarà un cedimento rispetto alla questione appunto dello Stato di diritto, o invece si farà fronte comune? Perché
ma
sappiamo
io credo
poi
che alla fine non è questo il nodo. È passato al Consiglio dei Ministri la settimana scorsa a maggioranza qualificata la proposta di compromesso della presidenza tedesca sulla condizionalità sullo Stato di diritto. Visegrad ha votato contro, non aveva una minoranza di blocco e quindi è stato approvato. Il nodo vero adesso è se Visegrad comunque, nonostante ci sia questa condizionalità, ratificherà il pacchetto.
Esatto.
E alla fine della fiera io credo che ratificherà, perché se non viene ratificato non ci saranno neanche i fondi strutturali che li riguardano. Teniamo presente che i fondi strutturali europei per paesi come la Polonia e l'Ungheria valgono quasi il 5% del PIL, quindi qualcosa.
Stiamo parlando di tanta roba. L'altro elemento importante è quello del tempo, no? Perché naturalmente in momenti del genere il tempo non è una variabile secondaria, perché se questi soldi arrivano.
No. Però l'Unione Europea è maestra nel trovare delle formule giuridiche che permettono di salvare la situazione. Anche in altri momenti abbiamo a volte creato dei meccanismi per cui, ad esempio, gli stati anticipavano dei fondi che poi rientravano dentro quelli del recovery. Pensiamo al meccanismo europeo di stabilità. Quando si è creata la linea di credito pandemica, si è anche detto che le spese che gli stati stanno già facendo per far fronte alla pandemia poi potevano essere inseriti nel momento in cui uno faceva richiesta di quei fondi. La stessa cosa si potrebbe fare per il Next Generation EU se non si riuscisse ad attivarlo nei tempi previsti. Quindi gli stati potrebbero comunque iniziare a spendere in attesa della ratifica, sapendo che nel momento in cui l'accordo viene ratificato da tutti quanti, quei fondi spesi verrebbero fatti rientrare nei fondi del Next Generation EU. Quindi ci sono degli escamotage che si possono trovare se c'è la volontà politica. Il nodo politico forte riguarda le risorse proprie. Questo è il nodo che il Parlamento europeo ha messo sul tavolo, cioè la necessità di avere tempi certi non solo per la ratifica del debito pubblico europeo, ma anche per la ratifica della decisione sulla fiscalità europea. Perché se noi facciamo questo enorme debito europeo per finanziare la ripresa, comunque poi ci sarà da restituirlo, e allora o viene restituito pro quota da parte degli stati oppure bisogna avere nuove risorse proprie. La cosa interessante della proposta di risorse proprie europee è che le tasse europee di cui si parla sono tasse che vanno a colpire chi oggi le tasse non le paga, perché vanno a colpire chi inquina, vanno a colpire le tasse, le transazioni finanziarie speculative, i grandi multinazionali digitali, cioè tutte realtà che oggi riescono a non pagare le tasse. Quindi la cosa interessante di queste proposte di tasse europee è che non vanno a colpire i cittadini, non è un aumento dell'IRPEF, dell'IVA e così via, ma sono tasse europee che vanno a colpire quelli che non pagano tasse a livello nazionale. Quindi è anche un elemento di equità fiscale attraverso...
diciamo, peraltro sono tre cespiti fiscali che facevano parte, ad esempio, delle rivendicazioni a suo tempo del movimento di Genova in poi, no? Riguardo la tassazione internazionale, in particolar modo europea, quindi tasse sulle transazioni finanziarie, l'inquinamento e la questione dei grandi giganti del web. L'ultima domanda riguarda... cioè, un po' una provocazione più che una domanda, ma voglio farla in maniera tale che nessuno si urti. Cioè, alla fine questa vicenda della pandemia potrebbe essere una benedizione, tra virgolette, per l'Europa, no? Perché io intervistai Sassoli, presidente Sassoli, prima di tutta questa vicenda, ero a Bruxelles a presentare il libro sulla Bekaert e avemmo modo di parlare. Lui stava appunto programmando il documento che avrebbe portato poi alla richiesta di un incremento del budget europeo, e disse che non era, insomma, che le difficoltà erano enormi. Poi dopo quello che è venuto, se tutto va a buca, se tutto va nel migliore dei modi, ci consegnerebbe un'Europa molto più coesa, molto più forte, molto più solida anche economicamente.
Io vorrei dare un dato per far capire quanto hai detto. Il bilancio europeo finora è stato di circa 156 miliardi all'anno, l'1% del PIL europeo. Contro la pandemia abbiamo fatto un pacchetto complessivo tra SURE, Banca Europea degli Investimenti, MES e Next Generation EU da 1.500 miliardi, cioè 10 volte tanto. Quindi stiamo parlando di mobilitare quasi il 10% del PIL europeo per rispondere insieme alla pandemia. Chiaramente questo è un salto di qualità, ma perché? Perché tutti gli stati si rendono conto che da soli non ce la fanno. La realtà è che molto spesso prevale l'inerzia, cioè gli stati tendono a non dare competenze o poteri all'Unione, anche se potrebbe gestirli meglio. Lo fanno soltanto di fronte a una grande crisi in cui si accorgono che da soli non ce la fanno e che insieme potrebbero affrontare il problema. Sfortunatamente è sempre stato così. È un dramma che gli esseri umani a volte abbiano bisogno di uno stimolo esterno come una crisi per riuscire a fare quelle scelte che tutti sappiamo essere necessarie, perché dal 1992, dal Trattato di Maastricht, che si discute sul fatto che un'unione monetaria senza una unione fiscale ed economica non può funzionare bene. E adesso la stiamo completando, l'unione economica monetaria, di fronte a una crisi pandemica. Cosa che non siamo riusciti a fare neanche di fronte alla crisi del debito sovrano.
Quindi magari da una vicenda enormemente drammatica, quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, magari potremmo sortirne con qualcosa di nuovo e di positivo, anzi più di qualcosa.
Assolutamente. Io credo che i cittadini si stiano rendendo conto di quanto è importante l'Europa per la loro vita, nel fornire beni pubblici come in questo caso la sicurezza economica e in parte anche la salute, perché l'Unione è intervenuta, anche pur non avendo competenze, fornendo aiuto sanitario con grandi investimenti sui vaccini, riforniture di medicinali anti-Covid e così via. E noi in questa fase abbiamo anche lanciato un'iniziativa nuova, un portale di informazione europea, un quotidiano europeo, euractiv.it, che è parte di una grande piattaforma europea in 13 lingue, che è gratuita e permette ai cittadini di seguire giorno per giorno anche l'evoluzione dei negoziati proprio sul Next Generation EU e il Recovery Fund.
Ma noi li seguiremo attraverso di lei, professor Castaldi, quindi ci risentiamo a breve. Buona serata e buon lavoro.
Anche a voi, buona serata.